modo questi temi, quindi procediamo con quelli che sono gli altri punti all'ordine del Consiglio Comunale. Terzo punto, lettura ed approvazione verbale della seduta del 25 febbraio 2016. Chiedo ai consiglieri se ci sono interventi, precisazioni, mi sembra di non vedere nulla, quindi possiamo passare all'approvazione. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 25 febbraio 2016. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del documento unico di programmazione 2016-2018. Lascio la parola al sindaco Tagliavini per la presentazione.
Sì, io sarò abbastanza breve perché è una nota integrativa al DUP questa, no? Il documento unico di programmazione, e non voglio anticipare un dibattito più ampio che invece faremo il 7 di aprile con l'approvazione del bilancio. Al DUP che avevamo già approvato e già presentato in Consiglio Comunale sono state portate delle modifiche, in particolar modo alla luce A dell'approvazione della legge di stabilità, B alla simulazione del bilancio 2016-2018 e quindi ai dati che diciamo un mese fa si sono definiti rispetto alla quadratura del bilancio parte corrente e titolo investimenti, e che quindi hanno introdotto degli elementi nuovi rispetto a quando l'anno scorso avevamo già presentato il DUP. In particolar modo, cose che vi avevo già detto sostanzialmente, era prevista un'assunzione di un geometra, non lo assumiamo perché non ci sono i soldi. Non abbiamo proceduto alla sostituzione del pensionamento nella segreteria generale che c'è stato a novembre del 2015. Abbiamo ridimensionato alcune spese correnti e applicato oneri di urbanizzazione alla parte corrente del bilancio per un importo di 285.000 euro. Abbiamo un piano degli investimenti, perché questo si è definito con proprio le ultime settimane prima della chiusura del bilancio, quindi lo vado a trovare, è qua, un attimo, eccolo qua. Gli interventi principali, no, che troverete quindi nel piano investimenti del bilancio e che vengono qui riportati sono l'efficientamento della palestra di Montecavolo, l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, la ciclabile Salvarano a Montecavolo secondo stralcio, la manutenzione straordinaria di via Piave, la ciclabile Roncolo a Montecavolo secondo stralcio, le opere di urbanizzazione di via Falcone, il consolidamento sismico della scuola media di Quattro Castelle, gli interventi del complesso sui Quattro Colli, però attivabili solo a fronte dell'ottenimento dei finanziamenti sui mutui BEI per la scuola e sul PORFES per Bianello. Consolidamento sismico della palestra di Pianello collocata nel 2017 come ipotesi, visto che dopo c'è anche un'interrogazione a riguardo, se non ricordo male, e quindi una mole di investimenti importante che si sommano ad altri investimenti che fa sul nostro territorio l'USL e IREN, e che abbiamo anche occasione di presentare nelle assemblee pubbliche che ci saranno il... Te lo ricordi? 31, chi è che se lo ricorda?
Una è 31.
Il 31 la prima, è 31, 4 e 6 a Pianello, a Roncolo e a Quattro Castella. Tra l'altro faremo di questi appuntamenti dove presenteremo anche tematizzato, ovviamente ci sono i cittadini, si potrà rispondere anche a più domande, però abbiamo dato dei titoli, dei temi, in modo da poter avere qualche approfondimento anche, no? Il tema dei servizi, casa della salute, istruzione, Quattro Castelle, il tema della sicurezza, video sorveglianza e dell'opera, della ciclabile che rientra sempre poi nei temi della sicurezza a Roncolo, il tema dei lavori pubblici in generale, delle opere pubbliche più in generale a Pianello, con un focus sulla ciclabile Pianello-Vezzano e sul progetto dell'efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica che è stato presentato al Consiglio nel Consiglio scorso e che vedrà un primo ambito di intervento appunto sul centro abitato di Pianello. Quindi questi, ne faremo degli altri tematizzati di questi incontri. Adesso vi invito a partecipare a quelli dove daremo un quadro e ascolteremo anche i cittadini. Il DUP ha in questa formula, che è assunto, purtroppo è ancora un documento molto ampio, ma se non cambiano qualcosa dal punto di vista normativo rimarrà di questa dimensione. C'è la parte strategica e c'è la parte operativa. Rispetto all'anno scorso abbiamo affinato molto il collegamento tra la... abbiamo affinato molto il collegamento tra la parte strategica e la parte operativa, quindi trovate una quasi perfetta rispondenza tra gli obiettivi strategici che la Giunta ha dato, gli obiettivi di mandato, e la declinazione degli obiettivi operativi dei singoli dirigenti. E in questa versione, date le tempistiche di formulazione del bilancio, che invece l'anno scorso erano slittate troppo avanti, vi ricorderete, mi è arrivato a luglio se non ricordo male il bilancio, quindi non avevamo i numeri, no, precisi e fermi del bilancio. Adesso, visto che siamo riusciti ad anticiparli al 7 di aprile, ci auguriamo il prossimo anno di poter fare ancora meglio. Se a livello nazionale non creano altre rivoluzioni, noi potremmo anticipare ulteriormente la data di approvazione. Riusciamo a integrare la parte strategica e la parte operativa anche con i collegamenti diretti, come già abbiamo cercato di fare in questa versione, con gli stanziamenti di bilancio. Cioè diventa quindi un documento onnicomprensivo, dove tu hai l'indirizzo strategico, chi lavora sui progetti e come li attuerà e con quali soldi. Perché altrimenti, se non mettiamo insieme questi aspetti, ce ne manca sempre uno, che poi giustificazione può essere anche giustificazione per il mancato raggiungimento di certi obiettivi, perché bene la parte strategica, bene chi ci lavora, però poi se non ci metti i soldi non lo realizzi, o viceversa, ci metti i soldi ma non c'è chi lavora, non c'è chi ci lavora, non c'è chi è assegnatario di quel progetto, e dopo ci troviamo a consuntivo che le cose non vengono fatte. Quindi questo documento sta assumendo sempre più queste caratteristiche, e penso che sia anche utile per i consiglieri, perché trovano appunto questi collegamenti che magari sono difficilmente riscontrabili nel bilancio in sé, che ha tanti altri documenti, o nelle altre deliberazioni, perché qui c'è appunto il tentativo da parte dei funzionari. Faccio i miei complimenti al dottor Iori e al ragionier Rossi e a tutti i dirigenti che ci hanno lavorato, perché è stata un'operazione molto complessa, con scadenze molto ravvicinate, che mettevano insieme i comune e l'unione. Noi sapete che la nostra ragioneria è anche la ragioneria dell'unione, e quindi ha dovuto fare rendiconto del comune dell'unione, bilancio di previsione 2016-2018 del comune dell'unione, DUP del comune dell'unione, e quindi sono tutta una serie di documenti che devono arrivare tutti nello stesso arco temporale. E rimando invece l'illustrazione più politica sulle scelte fatte al bilancio, alla seduta dedicata al bilancio del 7 di aprile.
Grazie sindaco. Quindi la parola adesso ai consiglieri per interventi o richieste. Se nessuno. Maurizio Langarelli.
È sua facoltà. Sono 208 pagine. Ma non vi consiglio di leggerlo se non avete un po' di cognizione di letteratura, legislazione e ragioneria, perché è veramente impegnativo. È interessante perché comunque è una relazione sullo stato del territorio, sullo stato delle leggi che dovranno essere applicate per i bilanci e sulle intenzioni comunque future della Giunta. Non è che andando a leggere ci troviamo di fronte a cose che ci fanno stare positivi, se pensiamo alla legislazione, ai limiti che vengono imposti agli enti locali e a livello nazionale.
E i pochi soldi.
Ormai diciamo che il bilancio di un comune attualmente è un bilancio ingessato, non ci sono altre cose da poter dire. Non le aliquote, comunque delle imposte locali rimangono fisse, viene in parte, vengono abolite delle imposte locali come la TASI e vengono riversate a livello nazionale, ma con calcoli estremamente complessi, che quindi non è che diciamo garantiscano al 100% il rientro di quello che potevano essere le entrate precedentemente, anche perché comunque sono legate a dinamiche di bilancio e così via. Viene comunque dato un parametro di riduzione del personale dipendente, dettato o in termini economici o in termini numerici, e il comune è sotto organico di ben 15 dipendenti, ma questo acriticamente, cioè senza dover dire abbiamo bisogno di questa persona in quel settore, per cui dobbiamo assumere qualcuno e magari su un altro possiamo fare a meno di assumere. E questo è un grossissimo problema. Mi auguro che o il governo attuale o i futuri governi abbiano un po' più di lumi rispetto agli enti locali, perché comunque sono la cartina di tornasole, il contatto comunque con il cittadino da parte delle istituzioni, e svilirne comunque l'azione togliendogli risorse non è lo strumento e non è il metodo giusto per muoversi in modo concreto. Il nostro territorio chiaramente da questa relazione dona anche in termini numerici un'altra rilevazione sul territorio che è molto interessante, che è quella sullo stato della popolazione. Le diminuzioni e gli aumenti e la stagnazione della popolazione dopo anni di aumento, il progressivo invecchiamento della popolazione che comunque porta alla necessità di interventi di tipo diversi rispetto a quelli del passato, e quindi anche una dinamica sociale che è molto importante da seguire e sulla quale dobbiamo prestare molta attenzione. È chiaro, il nostro gruppo come gruppo di opposizione ha alcune cose da dire sulle dinamiche del bilancio pluriennale, per cui il nostro voto sarà contrario per una serie di cose sulle quali vorremmo discutere anche da qui andare nei prossimi mesi, speriamo comunque nel prossimo futuro, soprattutto riguardanti l'utilizzo degli investimenti. Così diventa importante fare una riflessione nei prossimi mesi, una cosa che anche passa nei giornali in questi giorni, sulla fusione dei comuni, che comunque darebbe anche maggiori risorse a disposizione, e diventa altrettanto importante chiaramente sapere che questo documento, e questo è molto chiaro perché leggendo alcuni passi del documento stesso trovo già un superamento o legislativo o dei fatti di alcuni punti del documento, è un documento che comunque dovrà ritornare nel Consiglio per aggiornamenti nei prossimi mesi e quindi avere anche ulteriori sviluppi, un po' perché non siamo ancora ad una definizione precisa delle entrate a livello statale, un po' perché comunque ci sono alcune cose che non sono quelle magari si svilupperanno nel futuro, magari cambieranno anche alcuni obiettivi e noi saremo lì e di volta in volta lo valuteremo e daremo un parere positivo o un parere critico a seconda della situazione di cui dovremo discutere in quel momento. Ho terminato.
Grazie consigliere Gambarelli. Chiedo se ci sono altri interventi, ma non sembra di vedere nessuno.
No, anche perché ha avuto il coraggio Maurizio a stampare tutta quella roba. Se mi vede mia figlia a scaricare la...
Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, se il sindaco non mi vuole dire, passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione, grazie. Approvazione del documento unico di programmazione 2016-2018. Favorevoli? 4 Castella Democratica. Contrari? Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune, Lista Civica 4 Castella Lega Nord. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno, quindi medesimo esito della votazione. Quinto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Maurizio Gambarelli, gruppo Sinistra Unita 4 Castello Bene Comune, in merito all'intervento di adeguamento alle normative antisismiche di sicurezza della palestra di Puglianello. Consigliere Gambarelli.
Una cosa magari abbastanza semplice, la palestra di Puglianello è, diciamo, da qualche anno che non subisce interventi significativi, che sono cambiate alcune cose sulle normative che sono molto importanti, legate alla sicurezza comunque di locali dove vengono comunque svolte determinate attività. E dall'altra parte esiste anche un altro problema legato all'antistorica, se vogliamo, non ancora impellente, ma comunque per il quale necessita un intervento, che è quello di consolidamento dei travi e tutte queste cose tipiche di quei capannoni che sono stati costruiti in determinata epoca e che nella bassa Modenese hanno creato alcuni problemi negli eventi sismici di qualche anno fa. Inoltre questo consentirebbe anche, ma questo lo dico più come pugliarellese oltre che costi, comunque permettere anche un intervento di diciamo, costruzione, diciamo, limitrofa di un edificio ad uso immagazzinamento del materiale che viene usato per le feste di paese su Pugliarello. Vi dico che è veramente tanto, e quindi una riorganizzazione complessiva del materiale e degli utilizzi pubblici degli immobili all'interno del paese.
Grazie consigliere Gambarelli. Risponde l'assessore Lompianesi. Ah no, t'arriva. C'è la valletta.
Noi su questo edificio qui avevamo già chiesto finanziamento alla Protezione Civile nel 2009, finanziamento che non ci è stato assolutamente concesso. Nel frattempo noi abbiamo già affidato, avevamo già fatto fare una relazione a uno strutturista e adesso abbiamo affidato il progetto preliminare, già alla fine dello scorso anno abbiamo affidato all'ingegner Spadaccini il progetto preliminare per l'adeguamento sismico del fabbricato e stiamo presentando una richiesta di finanziamento che deve essere presentata entro il 9 di maggio all'assessorato in regione di protezione civile e quindi insomma effettivamente il fabbricato ha bisogno di essere riadeguato anche da tanti altri punti di vista funzionali, ma degli spogliatori che hanno bisogno di essere riadeguati, e dovremo anche cogliere un po' l'occasione per dotare gli impianti sportivi esterni di, oltre che del magazzino di cui Gambarelli parlava, anche campi sportivi degli adeguati spogliatori. Spero di aver con questo risposto alla tua domanda.
Consigliere Gambarelli, a chi ci sente?
Direi che andiamo bene. Meglio così, diciamo che abbiamo la notizia. L'importante è che adesso ci dia i finanziamenti, è il problema, perché mi sembra che nel 2009 non sia andato proprio così.
Ok, visto che posso
aggiungere una cosa, nel 2009 noi non avevamo presentato solo questo perché erano legati agli edifici che noi consideriamo strategici, tra cui il municipio, perché per noi è sede del centro. Avevo spento per caso, scusami, era corta, pensa tu. Dico che in quella richiesta di finanziamento in realtà non eravamo venuti a casa mani vuote, abbiamo ottenuto il contributo per ristrutturare il nostro municipio. L'avevamo fatto attraverso quella tornata di contributi che ci aveva visto presentare tre richieste legate a tre edifici strategici per la protezione civile: una era il municipio e l'altra due erano le due palestre, Quattro Castella e Puglianello, e abbiamo portato a casa solo quattro amministrazioni in tutta la regione e noi abbiamo portato a casa il municipio.
Grazie all'assessore Rompianesi. Passiamo quindi al sesto punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Corrado Pioppi e Diana Pasini, gruppo Lista Civica 4 Castella, in merito al recente scalinamento del Sorbino. Lascio la parola a
Alessandro.
Intanto la parola al consigliere Pioppi per illustrare.
Grazie.
Il microfono lì.
No, i primi giorni di marzo le forti piogge hanno provocato, ve lo leggo così, lo straripamento del rio Soavino in quattro castelli, via Galilei, la parte nord della tangenziale, all'altezza delle case costette, con conseguenti seguenti forti disagi alle abilità e famiglie residenti nella zona circostante, anche perché appunto i costetti sono stati allagati. Questo sarebbe successo perché, oltre che alle piogge eccezionali, d'accordo, avrebbero contribuito gli sfanci e le potature della vegetazione che sorge ai lati del rio. Allora io sono stato allertato, insomma, mi ha comunicato questo alcuni agricoltori della zona, proprietari dei terreni della zona, e mi avrebbero detto che hanno visto gli operatori della bonifica Emilia Centrale che hanno fatto il bel lavoro da Cucchi, ossia dalla vecchia strada, da via,
Francolini,
quel tratto lì dove tutti passano e si vedono. Dopo la tangenziale, per altri 100 metri, che hanno tagliato bene, pulito bene, poi giù c'è, oltre a non aver potato, hanno lasciato addirittura proprio le scappaglie e le ramaglie lì. Queste hanno fatto chiusa dove incontravano i ponticelli, in particolare qua all'altezza delle case costette, e tutta l'acqua gli è entrata in casa, nei garage, gli ha portato via il cortile con la ghiaia. E quindi è chiaro che noi abbiamo messo, se siete al corrente dell'accaduto, per forza che siete al corrente, ma come si potrebbe risolvere il problema? Perché questi operatori avrebbero detto poi agli agricoltori: guardate che i soldi in cui secondo me anche a tirare su, in dialetto proprio ve lo dico, secondo me a tirare su anche gli sfalci che saltano fuori, però insomma non sarebbe una bella risposta questa cosa. Quindi cosa pensa l'assessore Alessandro Romano di questo?
Beh, non so, questa è ancora.
Preciso. Mi sentite? Sì. Allora, se
ho fatto,
ragazzi, è acceso. Sì, allora. No, allora, sì, la situazione è abbastanza surreale, perché purtroppo quello che dice Pioppi è vero. Cioè, la bonifica ha fatto un intervento dove doveva appunto sistemare il rio per appunto andare a tagliare gli alberi, gli arbusti che crescono chiaramente anche nell'albero del quel piccolo
cortile,
e poi ha lasciato di tutto. Io ho chiesto, l'abbiamo saputo in ritardo, sia io che il sindaco in questo evento, anche se poi Borghi ho saputo che aveva proceduto a sistemare tutto e mi ha assicurato che insomma erano tutti contenti dell'intervento che il comune aveva messo in opera. Ciononostante non va bene che proprio la bonifica con la quale facciamo tutti gli interventi per poter ridurre il nostro rischio idrogeologico a parte delle ditte che lavorano in questo modo. Io ho chiesto un incontro con la bonifica, non l'ho ancora avuto perché insomma non riuscivamo a mettere insieme i vari impegni, però ce l'avrò nelle prossime settimane e poi magari del giorno al prossimo consiglio.
Grazie. Così integro il proseguimento anche diceva, Rio Soavino, sì, è proprio uno dei riti su cui interveniamo.
Sì, allora noi con la, scusa, mi ero scordato questo pezzo di risposta. Tutti gli anni noi con la bonifica andiamo sul territorio, andiamo a battezzare quali sono gli interventi da portare a termine in quell'anno. Da un paio d'anni ho dato indicazioni, cioè il sindaco d'accordo, di non fare degli interventi, possibilmente non fare gli interventi a macchia di leopardo, ma di concentrarci anno per anno su un determinato torrente, in modo che facciamo quello e sappiamo che l'abbiamo fatto, altrimenti non è mai colpa di nessuno e si va un po' a dispero della pioggia, dei soldi. L'anno scorso ci siamo concentrati su Rio Soavino e quest'anno concluderemo i lavori, perché poi in realtà ci sono degli imprevisti che nell'ambito della disponibilità non ci hanno poi permesso di arrivare in fondo a Rio Soavino, lo faremo quest'anno e quest'anno metteremo mano, perché non so se siete andati a vedere i lavori che stanno facendo su Rio da Corte,
sì.
La risistemazione che stiamo facendo, perché siamo riusciti a discutere finalmente la fiduzione degli attuatori che non avevano concluso i lavori di urbanizzazione. Molto di questo lavoro è stato indirizzato a, appunto, a ridurre il rischio di idrogeologico, perché c'erano delle abitazioni che andavano sott'acqua, e per concludere questi lavori che sono dentro ai lavori che abbiamo affidato noi, abbiamo anche chiesto alla bonifica di sistemare il rio che è a monte dell'abitato di Rio da Corte. Quindi era questo che volevi aggiungere, Andrea.
Sono soddisfatto. Grazie.
Allora, avendo esaurito l'ordine del giorno, c'è una comunicazione da parte del sindaco e poi due comunicazioni da parte del vice sindaco.
Allora, riprendo un attimo il tema di prima sul problema idrogeologico. Noi adesso faremo questo incontro con la bonifica, poi ne faremo un altro con il servizio tecnico di bacino. E tutti gli anni noi facciamo all'inizio dell'anno questo tipo di incontri per programmare le attività della stagione in cui è opportuno fare questa attività, no? Quindi nel periodo estivo prevalentemente, e oltre agli interventi che diceva su Rio da Corte e su Rio Suadino, che abbiamo fatto a compimento gli interventi su Rio Vianello e Rio Enzola, che sono visibili e sono stati anche molto utili con le piogge. E tra quegli incontri noi porremo anche il tema, che non ho dubbi che verrà accolto, sulla manutenzione, perché gli interventi fatti, le briglie che servono, quelle qualificate al centro dei ri che servono a fermare il materiale che scende da monte in modo che non vada a intasare i tubi dove i ri sono intubati, perché la situazione più delicata, siamo partiti da lì, è proprio su Quattro Castella, dove gran parte dei ri sono stati nella storia della crescita del nostro comune intubati, e quindi noi dobbiamo proteggere quelli che sono i punti più delicati della rete. E quindi chiederemo che venga fatta anche la manutenzione, cioè la rimozione di queste ramaglie, di questi fanghi che si sono accumulati, e quindi gli interventi hanno fatto il loro dovere. Poi dopo noi ogni anno bisogna che con la bonifica facciamo le operazioni di pulizia in modo che siano perfettamente funzionanti per la stagione delle piogge dell'anno successivo. Poi abbiamo portato quasi a compimento, siamo a due terzi del percorso, la pulizia, lì invece siamo stati noi protagonisti, insieme al servizio tecnico di bacino, lo rivendico perché non è stato semplice portarla a termine, cioè la pulizia del torrente Modolena, che si è conclusa questa fase. C'è ancora una parte di ramaglie lì, però non sono lasciate vicino al torrente, che dovranno essere smaltite dalla ditta che ha fatto il lavoro. Abbiamo scelto una modalità che era quella della nostra portata, cioè a costo zero per le finanze del comune, dove appunto la ditta preleva il legnatico che viene poi cippato e va ad alimentare una centrale che produce energia. Questo è doppio, questo è diverso interesse, cioè loro di tagliare molto, noi di tagliare quanto serve e non di più, ci ha portato in alcune situazioni nella zona delle scuole a dover gestire situazioni delicate, dove si è anche ceduto nel taglio. Ma se noi tiriamo una riga rispetto a tutto il percorso fatto dalla parte sotto Reggio Emilia, quindi verso Rivalta, tutta l'area retrostante, l'area produttiva, l'area delle scuole, centro, dove ancora devono essere fatti nella parte centrale dei lavori di taglio più selettivo, perché non ci si va coi mezzi, quindi bisogna andarci a mano. L'obiettivo è si è arrivati in via 4 novembre circa, via Kennedy via 4 novembre, adesso è un periodo in cui non si può più operare, perché la legge dice che c'è la modificazione in corso, quindi dobbiamo sospendere i lavori, si va intorno ad agosto, inizio di settembre, con la ripresa. Il nostro obiettivo è quello di arrivare fino a Salvarano, fino a monte di Salvarano, no? Quindi lì completeremo tutto l'intervento, però nonostante l'impatto visivo sia notevole, perché erano 30 anni che non veniva fatto sul Modolena un lavoro di questo tipo, la funzionalità idraulica è stata garantita, abbiamo avuto dai cittadini anche elogi, insomma, per il lavoro fatto, dall'altro lato non vi nascondo che è stato un lavoro oneroso in termini di tempo per i nostri funzionari, perché poi invece abbiamo avuto tutte le associazioni ambientaliste che esistono sul pianeta, che ci hanno attenzionato su questa attività, ci hanno scritto, abbiamo dovuto continuamente rispondere, spiegare che la motivazione è una motivazione di funzionalità idraulica che abbiamo messo al primo posto. Noi abbiamo zone di grande rilievo naturalistico, boscate, tutelate, vincolate in qualsiasi modo, e lì, come abbiamo fatto sul Parco dei Quattro Colli, rispettiamo ovviamente tutte le normative che ne sottengono. Quando si interviene sui RI, la legge ti dà la possibilità, intervenendo proprio sul lago del fiume, di anche derogare a tutti gli aspetti, sovrintendenza e sovrintendenza, perché appunto c'è una funzionalità idraulica da mantenere che ha una priorità assoluta. Noi abbiamo agito in quel modo perché serve anche tempestività negli interventi, oltre che non avendo risorse da poter mettere in campo, abbiamo dovuto operare appunto con quell'accordo che vi dicevo prima, che io rifarei anche se abbiamo dovuto gestire alcuni problemi. E un intervento di quel tipo era già stato fatto su un tratto di Crosfro, quello che va da Pianello verso verso Vasca di Corbelli, e oggi lo vediamo rinaturalizzato, quindi a distanza di un anno e mezzo circa, quello che è un effetto anche visivo viene fortemente mitigato dalla ricrescita e dalla spontanea ricrescita delle piante, dalla vegetazione delle piante che restano, che possono vegetare in maniera più libera. E tra l'altro abbiamo c'è stato anche su Modolino ovviamente il mantenimento delle essenze che sono state oggetto della prescrizione con il servizio tecnico di bacino del comune, che hanno individuato le piante di valore, le querce, piante autoctone che dovevano invece essere mantenute se non proprio cresciute all'interno dell'alga, no? Quindi abbiamo dovuto anche liberare in alcune zone, non sono tante, proprio dalla scuola c'è anche un'area polenale, ci sono anche delle aree di esondazione che devono essere lasciate libere appunto perché devono poter essere inondate dall'acqua. Questo per dirvi che non è un problema tra gli altri, no? È un problema serio, importante, perché eravamo presenti io e l'assessore Montianesi quando insieme ai vigili del fuoco in via Oberdan stavano rimuovendo un tronco che si era incastrato sotto il ponte, e una volta rimosso quello poco dopo ne è passata un'altra pianta intera proprio mentre si era lì, che fortunatamente non si è incastrata. Ma questo a dire che quando piante anche troppo grosse crescono dentro l'albero, troppo vicine all'albero, qualora l'effetto di scalzamento dell'acqua, queste piante vengano ribaltate, dopo si possono incastrare nei sotto i manufatti. Quindi questa è un'attività importante e non vorremmo mai trovarci nella condizione che sia pure in piccola misura, no? Queste ramande sono provocate in Rio Suadino per gestire invece situazioni più gravi. Quindi il lavoro è di prevenzione che sconta, e che ne so anche i consiglieri, solidarietà politica, no? Nel fatto che con le persone che non bisogna spiegargli che questa cosa viene fatta, non perché abbiamo in particolare rezzo di doverci andare a fare, a impegnare su cose poco utili, perché in realtà è molto utile e ci si accorge di quanto sia utile quando succedono dei disastri. Nessuno può dire di essere esente dal fatto che si verifichino, è chiaro che se fai degli interventi come il Life Free, come questi interventi di pulizia dei RI, è meno probabile che queste le situazioni peggiorino al verificarsi dell'evento di piena. L'intervento su Rio da Corte, che sarà ultimato nei prossimi 15-20 giorni, il primo lotto, poi ce n'è un secondo che è un po' inferiore, diciamo il primo lotto era quello più importante perché atteneva proprio a questi temi, cioè la legittimazione idraulica delle acque, non tanto del Rio da Corte, che se non volete mai, non è che ci siano tante superfici impermeabilizzate, ma proprio perché dietro il Rio da Corte c'è uno dei quattro colli che sversa una grande quantità di acqua che, se non correttamente incanalata, cioè ci abita anche proprio in quella zona, diventa un fiume d'acqua che invade la strada e crea problemi alle abitazioni private e anche situazioni di pericolo. Quindi se avete visto
se avete occasione di passarci, è la sovrabbondanza di griglie per la raccolta dell'acqua, la regimazione del fosso di scolo del colle e i lavori che proseguiranno a monte di pulizia della vegetazione sono proprio funzionali a questa messa in sicurezza di quel borgo. È un altro intervento, abbiamo fatto un intervento analogo anche a Monticelli, dove oltre alla risfaldatura della strada avevamo anche risalvato tutti i fossi, pulito i punti dove appunto i fossi vengono intubati e risistemato la situazione. Noi confidiamo ogni anno di aggiungere un tassello e di cercare di mantenere mantenuto il lavoro che viene fatto negli anni precedenti. L'altra cosa che volevo dire era partecipazione ai tre eventi, vi è arrivata la comunicación, quindi mi fa piacere se ci sono anche i consiglieri, in modo che insieme anche la giunta possano anche loro stessi intervenire o anche ascoltare quelle che saranno le richieste che emergeranno in queste occasioni di confronto con i cittadini. Dall'altro sabato riapriamo, inizia la stagione turistica e con la riapertura del Castello di Vianello e di tutte le attività. Se sono stati questa mattina, dovevo andarci anch'io, poi dopo ho qualche problema di salute da gestire, fastidioso, quindi sono stati l'assessore Morini, l'assessore Rocchianesi, e pubblicheremo anche qualche fotografia in anteprima, ma sabato presentiamo con l'apertura delle visite guidate l'allestimento di alcune stanze del castello. Diciamo che il castello è stato un po' riadattato tutto, cioè vedrete più mobili in tutte le stanze, alcune sono state proprio interamente riallestite grazie a una donazione che abbiamo ricevuto, non so se vi avevo mai dato comunicazione, da parte di Arrighi Baccigalupo della
Giovanna Chiarini,
che sono stati raggiunti quando ancora lei era in vita dall'assessore Morini e dall'allora assessore Calecchi. Lei manifestò l'intenzione, visto che era stata lei stessa dal cavaliere Baccigalupo, aveva ottenuto questo mobilio, questi arredi che erano nel castello, e aveva manifestato la volontà di restituirli al castello e quindi alla comunità castellese, e così ha fatto. Purtroppo lei è scomparsa, così ha lasciato come disposizione ai suoi familiari. Sono andati poi da Roccheresi e da Rino Morini a Rimini, dove lei ha abitato fino alla morte, e devo dire che la donazione è molto consistente, cioè al di sopra delle nostre aspettative. Sono chiaramente mobili che vanno dal 700 all'800,
negli anni 10-20 nel 900,
che però vanno anche ad arricchire una quantità notevole, li troverete esposti, quindi vi invito a essere presenti anche voi sabato, sarà molto bello, anche per chi c'è già stato. Sarà molto bella per chi c'è già stato. La donazione è stata formalizzata, verrà presentato anche il plastico dei quattro colli grazie al lavoro dell'associazione Bigarellum, che è un'associazione di volontari appassionati di archeologia che hanno riproposto un plastico di grosse dimensioni dei quattro colli del castello di Vianello. Quindi ogni anno cerchiamo di aggiungere delle novità all'offerta, anche per dare un motivo per tornare a visitare il castello, ma per noi è anche una riappropriarci di un patrimonio che venne portato via dal castello e che ritorna al castello, che tra l'altro è l'unico esempio di castello matildico, cioè costruito e vissuto all'epoca di Matilde di Canossa, che sia stato però vissuto anche nei secoli successivi, e quindi il fatto e questo è, diciamo, l'unico esempio di questo tipo, e quindi una dimora, una residenza. E oggi, entrando sabato alle 3 all'interno del castello, avrete ancora di più che in passato questa percezione, cioè di entrare in un luogo che ha una storia millenaria ma che è stato vissuto, e quindi con i vari secoli che hanno lasciato la loro traccia. Quindi vi invito a essere presenti, per noi è anche un motivo d'orgoglio, perché sono sempre azioni complesse andare attorno al castello, portarci anche soltanto quella consistente parte di donazione che ci è stata fatta.
Anche portarla su fisicamente.
Sì.
Non è stato facile.
Due comunicazioni del vice sindaco.
Velocissima, promesso. La prima, semplicemente, mi faccio portavoce di una richiesta da parte del Comitato Esodati di Reggio Emilia. La leggo così, sono ultra sintetico. E gentile, come?
Non conosciamo il Comitato.
lo conosciamo, esatto, gentile amministratore, vi abbiamo inviato nelle scorse settimane materiale circa l'attività del nostro aulus provinciale per la salvaguardia delle centinaia di esodati tutto rappresenti della nostra provincia, alcuni anche residenti nel vostro territorio comunale. Abbiamo inviato in piedi progetti di volontariato sociale, per ultimo sul castello di Canossa, che darebbero dignità e speranza a tanti di noi tuttora senza pensione, senza lavoro, avendo finito gli ammortizzatori sociali. 16 marzo prossimo, questa mail era precedente, saremo per l'ennesima volta a Roma davanti al Parlamento da tutta Italia per chiedere una soluzione definitiva al dramma dei cosiddetti esodati. Pertanto possiamo chiedervi un contributo, un sostegno, credendo di aver svolto in questi 4 anni un lavoro enorme a favore di tante persone. Grazie al Presidente Pietro Braglia. Io lo dico, e dicendo insomma che come è stato fatto gli altri anni, se il consigliere o amministratore in qualche modo vogliono sostenere questa attività, ci sono i riferimenti presso la segreteria del sindaco anche, e per poter devolvere o fare insomma le varie donazioni. Ok? No, correggimi se ho detto qualcosa di perfetto. L'altra comunicazione invece, ho finito, è un ulteriore invito a salvare una data a chi era presente in commissione, l'ho già detto, anche agli amministratori e ai colleghi assessori. Il 9 di aprile, sabato, ad Albinea si concluderà la prima parte del progetto Open Lab, che conoscete, di definizione comune delle linee programmatiche sul welfare e sulla salute della nostra comunità, di tutta l'Unione. Contro Castella, Bezzano e Albinea sarà presente l'assessorato regionale alla sanità, il direttore generale della ASL, Reggio Emilia Fausto Nicolini, i 3 sindaci dell'Unione, e firmeremo, quindi sottoscriveremo tutti come comunità il risultato di questo primo percorso, di questo primo pezzo insomma di lavoro e di confronto che è stato fatto tra cittadini, associazioni, istituzioni, per darci insieme insomma le linee programmatiche su cui impostare il welfare e la salute della nostra comunità nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Quindi sarebbe bello ovviamente esserci in tanti, perché potrà esserci, credo sia un bel momento proprio insomma di comunità anche per sottoscrivere in qualche modo anche simbolicamente un impegno che come amministratori, consiglieri, assessori tutti ci prendiamo insomma ogni giorno e fa parte del nostro impegno politico e sociale. Ho finito, grazie.
Allora, ricordando, come ha già detto prima anche il sindaco, che il prossimo consiglio comunale sarà giovedì 7 aprile e parleremo sul bilancio, poi ci vedremo ancora il 28 aprile, sarà un mese ben denso,